Dicevamo che la risposta circa la significazione della trascendenza di Dio è cercata da Levinas al di là della intenzionalità, cioè della modalità della coscienza. L'intenzionalità non esaurisce i modi di significazione del pensiero. Questo deve essere il nostro presupposto con Levinas. Se noi conosciamo soltanto secondo la modalità della coscienza intenzionale, noi non possiamo dire niente di Dio. Ma potremmo invece anche presupporre che l'intenzionalità non sia la sola modalità di significazione del pensiero, e dunque che dire di Dio e della trascendenza non sia abdicare fuori dalla ragione, condannarsi all'irrazionale. L'intenzionalità non è, dice Levinas, l'ultima relazione spirituale. La stessa storia del pensiero occidentale, che sin qui sembrava aver completamente condannato, in vero, in alcuni suoi momenti, che sono i suoi momenti più alti, ha lasciato trasparire dei buchi nell'essere. Cioè, ha lasciato trasparire nella sua maglia stretta un'apertura, una dischiusura. Quali sono questi buchi nell'essere? Quali sono queste aperture, queste dischiusure della filosofia? Beh, sicuramente lo sono l'idea del bene che troviamo in Platone, l'idea dell'uno di Plotino, l'idea dell'infinito di Descartes, di Cartesio. Quindi bene, uno, infinito. Platone, Plotino, Descartes. Questi buchi nell'essere, questo epeca in atesusias, questo potere andare al di là dell'essere, come quando riferiamo del bene in Platone, dell'uno in Plotino e dell'infinito in Cartesio, significano questi buchi nell'essere una disequazione. Sono dei momenti in cui l'intenzionalità teoretica non riceve il proprio compimento. Husserl l'avrebbe ancora detto, la propria Erfüllung, il proprio riempimento di contenuto, non la riceve proprio. Rimane dunque insoddisfatta, non c'è il pensiero che afferrando, comprendendo si sazia e si compie. Si manifesta invece un surplus di senso che l'intenzionalità non può né dare nella sua operazione di Sinngebung, quindi di donazione di senso, e neanche contenere, se non nella forma particolarissima della sproporzione, della dismisura, della sovrabbondanza. Per questo parlavamo di eccedenza. L'alterità della trascendenza è un'eccedenza di senso che gli schemi teoretici non possono contenere. Il luogo dove questa eccedenza si manifesta con più evidenza è senza dubbio, almeno secondo l'intendimento levinassiano, l'idea dell'infinito. Mi piace molto sostare su questa idea della sovrabbondanza, del surplus, dell'eccedenza. Guardate bene, si ritrovano queste connotazioni tanto nell'idea platonica di bene, pensate al mito della caverna, alla scoperta di questo sole che nulla ha a che fare con le piccole luci che appena davano visione alle ombre della caverna, questa potenza di luminosità che è totalmente altra. E poi l'idea dell'uno in Plotino, questa fonte, questa peghe, fonte originaria, la cui scaturigine è inesauribile, dunque la inesauribilità, la sovrabbondanza, questo fluire inarrestabile, ciò che caratterizza la vita, la manifestazione, tutto ciò che significa la passività, significa il dato. Noi constatiamo di esserci in quanto posti in questa superfluità, non siamo necessari, siamo gratuiti e questa gratuità è sovrabbondante. Voi capite bene che questo rimanda immediatamente al piano etico e a uno stile di vita. Se così è il principio, ciò che al principio somiglia non può avere i caratteri della misura stretta, dell'ordine codificato, della chiusura della ristrettezza. La grettezza non ci sta con la munificenza dell'origine. Dunque ha un pensiero teoretico della inesauribilità, corrisponde sul piano dell'etica, e sappiamo che per Levinas l'etica diventa filosofia prima, quindi la prossimità che ci costituisce la comprendiamo tanto nella sua passività di senso. Non è la riduzione dell'azione all'autonomia del soggetto che dice chi siamo, ne direbbe soltanto la determinazione finita, poca cosa, ma è la nostra passività come ricchezza ridondante di senso mai compiuto, trascendimento di sé costante, che somiglia a questa inesauribilità della fonte. Ora, già nel 1957, in un saggio che aveva intitolato La filosofia e l'idea di infinito, Levinas già anticipava i temi che poi avrebbe fatto rientrare nel volume Totalità infinita. Bene, in quell'antico saggio, in quel vecchio saggio, Levinas scriveva così: ci proponiamo di seguire una tradizione almeno altrettanto antica, che non intende il potere come un diritto e che non riduce qualunque alterità all'identico. Occorre dire che la tradizione dell'altro è filosofica e non necessariamente religiosa. Platone resta al suo interno quando pone il bene al di sopra dell'essere, e nel Fedro definisce il discorso vero come discorso con gli dèi. Ma è l'analisi cartesiana dell'idea dell'infinito quella che delinea nel modo più caratteristico una struttura di cui peraltro vogliamo conservare solo il disegno formale. Secondo Descartes, l'io che pensa è in relazione con l'infinito. Questo che lo qualifica. Non si tratta né della relazione che collega il contenente al contenuto, poiché l'io non può contenere l'infinito, né di quella che collega il contenuto al contenente, poiché l'io è separato dall'infinito. Si tratta invece di una relazione che possiamo descrivere come l'idea dell'infinito in noi. Con il passare degli anni, sempre più l'idea dell'infinito levinassiana si arricchirà di modulazioni, acquisterà una significazione che ne farà il luogo del sensato, di ciò che ha senso. Ne farà la nozione a partire dalla quale soltanto sarà sensato il discorso metafisico. Sapete che ancora in Totalità infinito Levinas usa la bella parola metafisica, che poi lascerà cadere, timoroso che come la parola teologia sia troppo vincolata a una determinata tradizione per poter essere esplicativa. Io credo che per noi ora, nel XXI secolo, questo timore possa anche essere superato. In Totalità infinito e poi nei saggi successivi, Levinas espliciterà che cosa intende con idea inadeguata al proprio ideatum. Vi cito: l'infinito nel finito, il più nel meno, che si attua attraverso l'idea dell'infinito, si produce come desiderio, non come un desiderio che ha appagato dal possesso del desiderabile, ma come il desiderio dell'infinito, che è suscitato dal desiderabile, invece di esserne soddisfatto. Desiderio perfettamente disinteressato. Bontà. Dunque c'è un eros che non è spazio di mancanza che poi viene colmato, così come il pensiero non è semplice tematizzazione o mera tematizzazione che si compie, dunque si sazia. Qui abbiamo un rapporto tra desiderante e desiderabile nello spazio sconfinato dell'infinito. E dunque la misura non è mai colma. La soddisfazione non è possibile, ma non perché è frustrata, ma perché è continuamente appagata. Non è un meno che si porta al punto zero della soddisfazione, è un sempre di più, è l'eccedenza. L'idea dell'infinito è il paradigma di una trascendenza al di là, sempre oltre l'oggettività di un tema del sapere. Il sapere riduce sempre ciò verso cui procede a un oggetto e dunque lo consuma, lo chiude. Dell'idea dell'infinito non si può dare ragione in questo modo e in questo senso. Essa diviene invece la possibilità della separazione dell'alterità, che non si dice a partire da una soggettività e che anzi questa soggettività pone all'accusativo: eccomi. Dopo altrimenti che essere, quindi noi procediamo da totalità infinito, poi abbiamo altrimenti che essere, e soprattutto dopo il fondamentale saggio Dio e la filosofia, che noi abbiamo lungamente commentato, l'idea dell'infinito oltrepassa il limite dell'ambito del discorso formale e assume, viene assunta meglio come sinonimo filosofico del nome di Dio. L'idea dell'infinito come sinonimo filosofico del nome di Dio. Questa assunzione si produce facendo entrare in gioco in maniera decisiva la nozione evento di creazione, nozione cardine, complessa, sfumata. Che è rintracciata nelle pieghe della passività dell'umano. Cito da Didier chi viene all'idea. Nell'idea dell'infinito si descrive una passività più passiva di ogni passività conveniente a una coscienza, sorpresa o assunzione dell'inassumibile, più aperta di ogni apertura, risveglio, ma che suggerisce la passività del creato. Il creato è lì, è dato. Riprendo la citazione. Si tratta quindi di un'idea significante, di una significanza anteriore alla presenza, a ogni presenza, anteriore a ogni origine nella coscienza, quindi anarchica, accessibile nella sua traccia. Significante di una significanza immediatamente più antica della sua manifestazione, che in tal modo rompe con la coincidenza dell'essere e dell'apparire, dove per la filosofia occidentale risiede il senso, la razionalità, che rompe la sinossi, più antica del pensiero memorativo che la rappresentazione ritiene nella sua presenza. Vedete quanta insistenza con questi comparativi. Più antico. C'è una anarchia, un precedere l'inizio, un andare dietro la rappresentazione, al di là della rappresentazione, oltre qualunque metafora, temporale o spaziale che sia. Pensato nella impensabilità dell'idea dell'infinito, Dio si ritrae, si assolve in un passato immemoriale, da cui mi viene all'idea. Ecco l'espressione che usa Levinas. Cioè la sua infinitezza, dove l'indi infinito significa insieme, non finito e in, cioè dentro il finito, è la non indifferenza di Dio nei confronti del creato e dunque dell'essere umano. Dio che si presenta ritraendosi nell'idea dell'infinito, dove il pensiero pensa più di quanto possa pensare. Provoca quelle domande sul senso che abbiamo già individuato, ma che ora divengono una messa in questione del soggetto come tale, una denuncia della, dice Levinas, profondità della affezione da cui è affetta la soggettività. Da che cosa è affetta la soggettività? Dalla immissione dell'infinito in essa. Senza apprensione né comprensione. Profondità di un subire che nessuna capacità comprende, che alcun fondamento sostiene più, Dove finisce ogni processo di investimento, dove saltano i chiavistelli che chiudono le profondità della interiorità. In missione senza raccoglimento, che devasta il proprio luogo come un fuoco divorante, che sconvolge il luogo nel senso etimologico del termine. Questo fare spazio dell'infinito, questo spalancarsi oltre ogni limite, abbagliamento in cui l'occhio tiene più di quanto sia capace, bruciore della pelle che tocca e non tocca ciò che brucia, al di là di ciò che può essere preso, passività o passione, dove si riconosce il desiderio, dove il più nel meno. Come può stare il più nel meno? E questo è l'impossibile pensato da Levinas, e questa è l'idea di Dio. Il più nel meno con la... Badate, l'idea di Dio nell'uomo, il più nel meno, con la sua fiamma più ardente, più nobile, più antica, risveglia un pensiero chiamato a pensare più di quanto non pensi. Questa è la linea filosofica adeguata alla religione, adeguata all'esperienza religiosa. Già fin da Totalità Infinito il desiderio, che sorge dall'idea dell'infinito, ha per Levinas il significato di una struttura che destruttura, struttura destrutturante lo psichismo umano, una struttura contrapposta a quella della soddisfazione del bisogno. Il desiderio cresce, aumenta di fronte a ciò che desidera, e proprio in esso è possibile cogliere il senso del traumatismo del risveglio della soggettività. Soggettività risvegliata alla trascendenza e come tale desiderio senza fine. Perciò desiderio del bene, perciò disinteresse. Siamo fuori dall'essere, siamo fuori dal compimento, dalla chiusura, dal limite, dal finito. Siamo in una dimensione altra. Pertanto dalla nozione di creazione ci troviamo in un orizzonte completamente nuovo, a partire da cui sarebbe possibile radicalizzare ulteriormente il discorso, soprattutto se lasciamo al termine creazione tutta la pregnanza che ha per l'ebreo, il pensiero biblico per la tradizione rabbinica, e che non ha equivalente nel pensiero greco, che ci ha permesso di pensare nei termini dell'analogia entis. Ma forse l'essenza o l'idea di Dio che il pensiero analogico ci rivela è ancora troppo umana.